La ginestra nell'uso e nella tradizione di Anna Maria Restaino. In Basilicata sono diverse le testimonianze sull'uso di questa pianta, sulla lavorazione dei suoi rami usati per accendere il fuoco e delle fibre utilizzate per i tessuti. La trasformazione della ginestra fu una delle principali attività manifatturiere delle comunità italo-albanesi. Tra poesia e storia. La ginestra è una pianta arbustiva sempreverde, con un cespuglio folto e tondeggiante, rami cilindrici verdi e foglie rade e oblunghe. È caratteristica della zona temperato-calda ad inverno mite ed umido. Cresce spontanea in tutto il bacino mediterraneo, dalla Francia all'Asia Minore, sulla costa del Marocco, del Portogallo e delle isole Canarie. Le ginestre, anche se appartengono ad una stessa famiglia, sono diverse tra loro. In Italia vegetano 200 differenti specie, tra le quali la ginestra odorosa o di Spagna. È la più resistente ed è anche quella che fornisce fibra di migliore qualità. Il nome deriva dal greco ed erano denominate Spartium o Sparton. Piante a forma di giunco. Queste piante, dalla struttura particolare, con i fiori raccolti in racemi terminali e con corolle somiglianti alle ali di una farfalla, germogliano nel mese di marzo e, colorando di giallo il paesaggio mediterraneo, sprigionano un intenso profumo. Odorata ginestra, contenta dei deserti, anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade. È la protagonista della festa del Corpus Domini. A Potenza una costumanza bella e popolare era il getto dei pipol, o dei fiori di ginestra, appunto, durante la processione. Nella vigilia o nella mattina della festa, prestissimo, numerose e liete brigatelle di giovanette andavano su per i colli vicino a cogliere i pipol. Rosse e allegre rientravano in città in fila, e a suono di tamuried, portando in testa i loro canestri colmi di fiori. Ogni canestro vedevasi ornato con cupoletta di cannucce rivestite di nocche, di nastri svolazzanti e di capelli della Madonna, di cui il più bel ciuffo spiccava in cima. Più tardi quelle vagnatedde, vestite del loro costume più bello, andavano in cerca di finestre e balconi, o innanzi all'uscio della propria casa aspettavano il passaggio della processione, per gettare ad ogni tratto manate di pipol, espandere fragranza di fiori e sorrisi di giovinezza. I rami della ginestra vengono usati anche grezzi per lavori di intreccio, per raccogliere in mazzi le verdure o per legare le viti. Lo sfruttamento dei filamenti della ginestra, ampiamente utilizzata in tutta l'area mediterranea, forniva fibre adatte alla realizzazione di corde, spaghi e reti per la pesca, apprezzate dai pescatori perché resistenti all'azione corrosiva della salsedine. A confermare la tradizionale utilizzazione della fibra per realizzare tessuti ordinari è l'etimologia della parola spartos, che vuol dire corda. La ginestra, da una corda lunga, abbondante, uniforme e tenace, da paragonare a quella della canapa, e da superare di gran lunga quella del lino, mentre di questo è assai più morbida ed elastica. Tessuti grossolani venivano ricavati soprattutto in Basilicata e in Calabria, ma non mancavano tentativi di sfruttamento in Toscana, dove nel 1874 si costituiva una società anonima per lo sfruttamento nella fabbricazione di telerie, carta e cordami. Dopo il successo all'esposizione di Vienna del 1873, di manufatti e tele di ginestra molto apprezzate, come si evince dai resoconti a stampa. Nel 1864 un campionario di tessuti realizzati con fibra di ginestra furono presentati all'Esposizione economico-agraria di Trieste e a Parigi nella sezione italiana di Esposizione nel 1878. Mentre a Napoli, nella Fiera Campionaria del 1921, sono presenti corderie, fili, stoppa e tele della stessa materia. Notevole attenzione per questa pianta, quale fonte di fibra, si ebbe negli anni corrispondenti alla Seconda Guerra Mondiale, data la scarsa disponibilità di materia prima e dalle sanzioni economiche che impedivano l'importazione di fibra di juta per la produzione di tele da imballo. Ginestrieri avanti. È una esortazione ai tempi del Duce. La deficienza di tale materie prime tessili non è tuttavia preoccupante. È questo il campo dove la coscienza, la tecnica e l'ingegno degli italiani possono più largamente operare e stanno infatti operando. La ginestra, ad esempio, che cresce spontanea ovunque, era conosciuta da molti italiani soltanto perché Leopardi vi dedicò una delle più patetiche poesie. Oggi è una fibra tessile che può essere industrialmente sfruttata. Leggera, elastica e soffice, la ginestra torna ad essere al centro del mercato tessile. L'inno alla ginestra uscirà dai telai e dai sonanti cantieri, risplenderà nelle vesti, volerà con le vele e gli aeroplani, si iriderà di mille svariati colori, e lo raccoglieranno i poeti e lo riecheggeranno le sponde riconquistate del mare nostro. Con il trionfo italico della ginestra corrisponderà il trionfo del nostro genio, della nostra volontà, delle nostre industrie. Nel nome del Duce e della Patria, ginestrieri avanti. In quegli anni, secondo alcune stime, la produzione nazionale di ginestra si attestava intorno ai 7 milioni di quintali, e numerose sono le iniziative finalizzate a favorire lo sfruttamento della ginestra, con la realizzazione di laboratori ed impianti che furono abbandonati nel secondo dopoguerra, con la ripresa delle importazioni di fibre vegetali più adatte alla trasformazione e alla tessitura. La lavorazione della ginestra in Basilicata. Diverse sono le testimonianze sulla lavorazione della ginestra in Basilicata. Nel Regno di Napoli, nel decennio francese, era stata estesa l'inchiesta napoleonica denominata Murattiana, che consisteva in una rilevazione economico-statistica e igienico-sanitaria con attenzione rivolta soprattutto alla cultura delle classi popolari, cui abbiamo, come affermato Galasso, un patrimonio di conoscenza, ancora oggi solida e valida base di studio di molti aspetti della vita e della società napoletana di allora. La statistica non rinunciò nemmeno ad una puntuale descrizione delle fogge di vestiario e alle manifatture ad esse collegate. Dalla relazione di Calvera apprendiamo che si manifattura pure dalle ginestre delle tele della larghezza di palmi 4 miste con la parte grossolana del lino, o canape, di queste fassene commercio nelle fiere dei paesi limitrofi, usandosi per materassi od origlieri delle classi indigenti. A distanza di tempo annotazioni del genere le troviamo nella relazione del Vitale, riferita alla zona del Lago Negrese. Alla rinfusa la ritroviamo nei luoghi natii per cattivo vezzo di far macerare la ginestra ed il lino nei fiumi, rigagnoli e peschiere vicino all'abitato dei singoli paesi. Spesso la ginestra si decortica e si batte nelle proprie case. La trasformazione avveniva nel periodo estivo. Nel sollione mettono a macerar la ginestra e ne cavano industriosamente quel filato col quale fanno paglie ricci e grosse tele per soppanno. I rami di ginestra si raccoglievano con la falce dopo la caduta dei fiori, selezionando i rami più lunghi e più grossi. I teli legati in mazzi venivano macerati per una settimana circa in acqua corrente, e fissati con grosse pietre per ammorbidire completamente la fibra e facilitarne il distacco nelle operazioni successive. Nel tratto di fiume dove scorreva l'acqua di macero, non si facevano bere gli animali, e problemi di carattere igienico-sanitario si avevano soprattutto quando la macerazione avveniva in prossimità di centri abitati. Casi di intossicazione venivano segnalati a carbone. Tutti i cittadini furono colpiti da miasmo per aver tollerato una estesa macerazione nel Serrapotamo, che scorre sotto il paese. Tutti i cittadini furono colpiti dal miasmo per aver tollerato una estesa macerazione nel Serrapotamo, che scorre sotto il paese. Completata la macerazione, i fasci che si presentavano viscidi con la corteccia che si staccava facilmente venivano tolti dall'acqua. L'operazione di scorticatura o stigliatura consisteva nel tirare via la parte esterna e avveniva stringendo fra le dita pochi steli alla volta, che venivano strappati con decisione, separando la fibra dal canapuli. I fasci privi di corteccia venivano sparsi sui prati per l'essiccazione. Si procedeva poi alla battitura con un bastone di legno, a volte anche in acqua corrente, che durava fino a quando la fibra non acquistava un colore perfettamente bianco. Il residuo che si trovava veniva comunque utilizzato, quello più morbido per imbottire materassi, mentre quello legnoso, una volta essiccato, era usato per accendere il fuoco. I filamenti destinati alla filatura, invece, venivano cardati con pettini rudimentali, fino ad ottenere una fibra idonea a tessuti leggeri. La successiva fase trasformava la fibra in filato, grazie ad alcune operazioni manuali faticose, sincronizzate con l'utilizzo di rudimentali attrezzi, quali la conocchia che serviva a contenere la fibra e il fuso che permetteva di unire le fibre, torcendole e riducendole alla maggiore sottigliezza possibile. L'uso dell'arcolaio a mano, invece, permetteva, grazie ad una ruota motrice fissata ad un supporto, di velocizzare l'operazione di raccolta della fibra e di rendere più uniforme il diametro del filo. Ottenuto così il filato, veniva raccolto in matasse ed era pronto per essere tessuto. Si trattava di una forma di tessitura piuttosto primitiva, che dava origine ad un tessuto grossolano. Considerazione questa che trova riscontri in Lenormand, che descrisse l'abbigliamento quotidiano degli abitanti dell'area centro-settentrionale della regione. Per il velo e le camicie sia dell'uomo che della donna, la grossa tela di lino, pianta molto coltivata in paese, sembra spesso troppo lusso e troppo cara per gente così povera, che doveva essere sulla pelle come un vero cilicio, e in confronto alla quale la tela per il velo sarebbe una specie di battista con le fibre della ginestra sparto, che vanno a raccogliere nei boschi, ove vegetano allo stato selvaggio. Io non so se si faccia ancora uso di biancheria di ginestra in altre parti d'Europa, ma so che scoperte concrete hanno dimostrato che era quanto usavano gli uomini dell'inizio dell'età del bronzo in Spagna e in Italia, e gli antichi guanci nelle Canarie. Anche Gaetano Arcieri, nella monografia sul Latronico, descrive dettagliatamente i vestiti dei contadini e il modo in cui venivano confezionati, dedicando una particolare attenzione alla lavorazione della ginestra. Manifatturano la ginestra riducendola a tela, e con essa trapuntano le donne le loro camicie e quelle dei loro mariti e pei loro figliuoli, se non che la dicono alle parti non visibili, mentre nel proprio petto usano la tela di merce o di lino o di bambagia. Per gli agricoltori è questa tela di ginestra eccellente, poiché durevole, forte ed assorbente il sudore, e nell'inverno preservava dal freddo la merce della sua doppiezza. Lo stesso Arcieri non manca di notazioni sulla biancheria di Castelluccio inferiore e superiore, che è realizzata in tela di lino e anche di ginestra, e nota anche che il popolo non cambia abiti al cangiar delle stagioni. Sulla scia degli Albanesi. La trasformazione della ginestra fu praticata ancora negli anni del secondo dopoguerra e fu una delle principali attività manifatturiere delle comunità italo-albanesi. Nella seconda metà del secolo XV ebbero inizio gli insediamenti albanesi in Italia. Genti provenienti da diverse zone dell'Albania giunsero a più riprese stabilendosi anche in Basilicata e formarono colonie nei luoghi ove sorsero poi San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Barile, Maschito, Brindisi di Montagna e Massa Lombarda, che più tardi venne chiamata Ginestra, proprio dal nome della pianta che fiorisce abbondante in questa zona. Insieme con gli uomini e le donne giunsero dall'Albania anche la lingua, le tradizioni ed i costumi. Successivamente furono accolti dai sovrani del Regno delle Due Sicilie, come sudditi di lingua e costume religioso diverso, ma liberi, il che permise loro di non essere emarginati. Quando questi giunsero in Italia, già possedevano l'abilità di lavorare filati grezzi, come quelli che derivavano dalla ginestra, che cresceva abbondantemente anche nelle loro zone d'origine, e che già era da loro utilizzata come materia prima nella produzione di fibre. Secondo una testimonianza storica, i soldati del grande condottiero albanese Castriota Skanderbeg, nella guerra contro i turchi, portavano i fucili sistemati in bandoliere tessute con fibre di ginestra. Conoscenze tecniche di elaborazione di questa fibra, tramandate da precedenti generazioni, hanno costituito un particolare oggetto di ricerca delle attività artigianali, caratteristiche di San Paolo Albanese e diffuse anche in tutta l'area del Pollino. In particolare l'amministrazione comunale di San Paolo Albanese, nel dicembre del 1982, affidò al professor Giovanni Battista Bronzini, direttore dell'Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari dell'Università di Bari, l'incarico di redigere un progetto scientifico per la tutela del patrimonio culturale e linguistico delle comunità albanesi in Basilicata, finalizzato alla realizzazione di un museo della cultura Arbresh. Tra le inchieste sul campo condotte a più riprese tra il 1985 e il 1987, emerge che il ciclo della lavorazione della ginestra è espressamente emblematico di un sistema economico e culturale sostanzialmente autarchico e venne ricostruito attraverso il racconto e la riproduzione simulata di alcune fasi di cui furono protagoniste donne di San Paolo, peraltro non tutte in età avanzata. Inoltre l'intero ciclo della lavorazione fu ricostruito anche con puntuali ed efficaci tavole disegnate da Lucio Vitarelli. Anche se a livello familiare la lavorazione della ginestra presso queste comunità si differenziava da quello praticato dai lucani nell'intero ciclo di lavorazione. È infatti interessante sapere che le operazioni avevano inizio in marzo con la potatura delle piante, unica fase del lavoro affidata agli uomini, e proseguiva con la raccolta, effettuata dalle donne nel mese di agosto con l'uso della falce. I fasci di ginestra venivano trasportati in paese a spalle o sul dorso di un asino, dove, ripiegati in mazzetti, venivano messi a bollire in un'apposita caldaia chiamata cusia. I fascetti dovevano essere rivoltati più volte durante la bollitura, e una bollitura prolungata determinava non pochi inconvenienti. Terminata la bollitura, i mazzi si facevano raffreddare prima di essere sfilacciati. La ginestra sfilacciata si raccoglieva in mazzetti, che in numero di 5 si infilavano in rametti della stessa pianta, ed erano trasferiti in corsi d'acqua con una immersione che variava da 8 a 10 giorni, a seconda della temperatura dell'acqua, e consentiva di completare il processo di maturazione. Due rami con 5 strumilie corrispondevano ad una dacoma, cioè la quantità di ginestra che si ricavava dalla bollitura di una caldaia. L'esposizione al sole dei mazzetti, oltre a permettere l'imbiancamento delle fibre, creava una filaccia grezza che veniva battuta con apposito bastone di legno, cupani. Questa ultima operazione dava alla fibra un aspetto più o meno morbido e la preparava alla pettinatura, crecurit, che avveniva con pettini rudimentali e puliva la fibra da eventuali residui legnosi e la rendeva pronta per la filatura. La filatura avveniva ponendo una certa quantità di fibra su una rocca, dalla quale si filava un capo con la mano destra e con la mano sinistra esso veniva allungato, veniva poi eventualmente ammorbidito dalla saliva e, se necessario, ripulito dai residui legnosi con i denti. Il filo poi allungato, assottigliato e fissato al fuso, si faceva prillare con la mano destra, mentre la mano sinistra continuava a fornire la quantità di fibra necessaria per l'operazione. Il filo raccolto in matasse veniva candeggiato in una soluzione di acqua e cenere, ed eventualmente tinteggiato, e quello a cromatismo naturale era destinato alla tessitura di lenzuola, asciugamani, tovaglie ed indumenti intimi. A volte la povertà del materiale non comportava necessariamente povertà nell'esecuzione del capo, che veniva curato ed arricchito. La fibra utilizzata per la confezione di vestiti, coperte e bisacce veniva colorata con sostanze vegetali con differenti metodi di estrazione e quindi di applicazione. Gli stessi fiori dello sparto erano usati per tingere di giallo. Per il colore marrone, invece, si ricorreva al decotto con il mallo della noce, alle foglie e alla corteccia di scotano, ricche di tannino, che decotta dava inizialmente un colore giallo, che lasciato all'aria e alla luce diventava successivamente bruno. Il rosso era estratto dalle radici della robbia. L'antica tradizione della lavorazione della ginestra presso le piccole comunità albanesi del Pollino ha fatto rinascere negli ultimi decenni del Novecento un nuovo interesse nel fare e rappresentare la cultura popolare. Questo non basta. Si potrebbe pensare di utilizzare la fibra della ginestra per fare moda. Infatti, fare moda significa comunicare un ideale di civiltà e di eleganza, riproponendo motivi elaborati dalla civiltà storica che, sintetizzati modernamente, generano suggestioni di note originali. Nota il designer giapponese Tokuin Yoshioka che moda e designer dovrebbero ristudiare i materiali e la loro valenza naturalistica e primitiva, e aggiunge: oggi siamo troppo assorbiti dal bello che abbiamo visto per troppo tempo. Occorre sperimentare e innovare, partendo dalle origini, dagli archetipi e dalla forma.